Per me è un grande onore di arrivare qui in Ticino all'Università della Svizzera Italiana come rettore. In un certo senso, se guardo tutta la mia carriera universitaria, quello che ho fatto, diciamo, di serio nella mia vita, è un po' come se tutto tendesse a questo posto. La mia carriera universitaria come ricercatore, ma anche come amministratore all'Università di Bordeaux, ma anche il mio recente interesse, diciamo, per quello che fa l'essere umano. Ultimamente mi sono interessato alla psicanalisi in relazione alla matematica, che è la mia disciplina nella quale mi sono formato. E quindi un po' tutto questo, l'aver riflettuto un po' su cosa sono le mie radici, da dove vengo, e quindi per me è una grande opportunità. Sono molto lieto di arrivare qui, accolgo questa sfida così, come una sfida, insomma.
Così Boas Eretz, neorettore dell'Università della Svizzera Italiana, illustra le nuove sfide che lo attendono in apertura della trasmissione di oggi, che dedichiamo al suo profilo biografico, scientifico e intellettuale e ai suoi nuovi impegni professionali. Il professor Eretz è il primo accademico a ricoprire la funzione di rettore dopo il cambio di governo dell'Ateneo annunciato lo scorso autunno, che prevede la separazione della guida strategica, che rimane prerogativa del Consiglio dell'Università e del Presidente, dalla direzione operativa affidata al Rettore, che avrà d'ora in poi un ruolo determinante nella gestione dell'Ateneo. Nato a Coira nel 1962, dopo aver conseguito la maturità scientifica al Liceo di Lugano, si è laureato in matematica all'Università di Ginevra, dove ha ottenuto il dottorato ed è stato assistente, prima di trasferirsi all'Università di Harvard negli Stati Uniti in veste di assistente professore della cattedra intitolata al matematico americano Benjamin Peirce. Nel 1993 è stato nominato professore ordinario di matematica all'Università di Bordeaux, dove ha fatto parte del consiglio di amministrazione ed è stato vicepresidente dell'Ateneo. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Lo abbiamo incontrato. Professore Eretz, comincerei dalla sua biografia. Lei è nato a Coira da padre israeliano e da madre svizzera di origine bernese. È cresciuto a Berna e a Lugano. Queste diverse origini in che misura hanno segnato la sua identità?
Identità è una parola che a me non piace tanto, nel senso che io preferisco parlare di identificazione, o diciamo che allora l'identità è un processo, e quindi è chiaramente queste origini mi hanno modellato, diciamo, ma poi ci sono stati tanti altri incontri, tante altre esperienze che hanno fatto quello che sono. Ma è chiaro che fin dall'inizio sono stato esposto alla diversità, forse un certo tipo di tolleranza, un'apertura sul mondo che forse uno che ha origini, diciamo, più tra virgolette normali non ha conosciuto, ma allo stesso tempo ho vissuto per tanto tempo pensando di essere, appunto, non dico anormale, ma avendo delle difficoltà che forse altri non avevano, no? E in questo senso questo ha certamente aiutato a formare il mio carattere o mi ha aiutato a pormi delle domande che fanno quello che sono oggi.
Quindi difficoltà dovute al fatto che suo padre comunque non era svizzero, era israeliano e era giunto in Svizzera, immagino, per ragioni di lavoro.
È venuto in Svizzera per ragioni di studio, nel senso che è venuto a formarsi in Svizzera con gli amici suoi, penso che erano in cinque, e i suoi quattro amici sono ritornati in Israele, lui è restato, probabilmente appunto perché ha incontrato mia madre, poi mio padre è diventato svizzero, quindi era svizzero. Cioè, quando parlo di normalità o di anormalità, penso che siano cose che risentono quasi tutti i bambini. Il fatto è che i bambini tra di loro non possono parlarne, è solo più tardi che ci si rende conto che in fondo, anche se uno c'ha dei nonni, o dei bisnonni, degli antenati che da quattro secoli vivono sulla stessa terra, ha comunque dei problemi di famiglia, nel senso, uno dei lavori più difficili che ognuno di noi deve fare è di iscriversi in una storia familiare. Quindi la mia è caratterizzata da questi dati che ha ricordato all'inizio, ma finalmente penso che sia molto simile a quella di tanti altri.
Lei dunque ha dedicato gran parte della sua attività a temi scientifici, ma come ci raccontava a microfono spento, ha sempre avuto forti interessi culturali, in particolare musicali, che provengono dal suo ambiente familiare oppure ci sono altre influenze più importanti o più determinanti?
Non so, io penso che la dimostrazione del fatto che non sia solo l'ambiente familiare, dato dal fatto che per esempio ho fratelli e sorelle che non si interessano alla musica come mi interesso io alla musica, o diciamo che non hanno fatto musica come l'ho fatto io, quindi qualcosa di diverso dall'influenza familiare. Mio padre suonava il clarinetto, ascoltava tanto musica classica, ma a me la musica classica non piace più di tanto, quindi non so da dove venga, però è chiaro che qualcosa viene anche da lì. Non fosse il fatto che a un certo punto mi è stato permesso di sviluppare questo gusto che ho avuto. Penso che quello che ha fatto che mi sono interessato a far musica è che ho incontrato delle persone con cui mi è piaciuto far musica.
Allora, stiamo ascoltando in sottofondo un brano rock composto e cantato dal nostro ospite Boaz Erez negli anni '80. Lei è al basso, la band si chiamava Scrabs. Sembra anche che lei fosse un provetto ballerino acrobatico. Qual è il ricordo più vivo di quegli anni, sicuramente ricchi di influenze, di stimoli culturali, musicali, ma anche di anni di studio, visto che lei era al liceo di Lugano?
Ma stavo per dire, prima che ricordasse che studiavo al liceo, in fondo una grande spensieratezza. Cioè, a me sembra di aver cominciato a lavorare veramente quando sono andato all'università. Cioè, anche se studiavo al liceo, non era la mia preoccupazione principale. E quindi, anche tornando qui a Lugano, dove ho vissuto per 16 anni, cioè non mi sembra di arrivare nello stesso posto, nel senso che per me Lugano è stato un posto dove mi divertivo, dove avevo amici, dove ho passato le vacanze e adesso ci vengo per lavorare. Quindi non è la stessa Lugano in un certo senso.
Dopo la maturità scientifica al liceo di Lugano ha vissuto e lavorato prima a Ginevra, dove si è trasferito dopo il liceo, poi all'estero. Che tipo di legami ha mantenuto con la Svizzera italiana? Sembrano essere stati abbastanza intensi.
Beh, ho sempre avuto famiglia qui. Come ho detto, tornavo regolarmente. I miei figli hanno passato 2 mesi all'anno della loro vita. Loro ci hanno passato più tempo di me durante le vacanze, quindi io tornavo regolarmente. Ho stabilito un legame un po' particolare con una zona che non è quella dove sono cresciuto, che è il Malcantone, il comune di Breno, quell'alto Malcantone, insomma. E lì ho conosciuto delle persone. Cioè, io venivo qua per stare un po' tranquillo, quindi non si trattava di andare da festa in festa, da cena in cena, era piuttosto per stare in famiglia e star tranquillo.
Quindi un legame con una regione comunque vicina a Lugano. Dopo il liceo si è deciso, professor Erez, per lo studio della matematica all'Università di Ginevra. Ecco, qual è il suo approccio a questa disciplina che registra un elevato tasso di insuccesso a livello scolastico? Non tutti gli studenti sembrano amare la matematica, nonostante sia comunque molto presente nelle nostre vite di tutti i giorni, nella nostra vita quotidiana.
Di solito si pensa al matematico come a qualcuno che dall'età di 6 anni, ma anche, magari anche prima, 4 anni, sa che vuole fare il matematico, si interessa delle cose, è un po' strano, e poi lo si aiuta magari appunto a farne un mestiere. Io fino alla fine del liceo non mi preoccupavo di queste cose, però sapevo che volevo approfondire gli studi, quindi mi sono chiesto cosa mi interessava veramente e mi sono reso conto che quello che mi interessava erano le questioni di fondamenti. Prima volevo far fisica, cioè prima ancora chimica, poi fisica, e poi mi sono reso conto del ruolo che la matematica giocava in fisica, e poi mi sono accorto che esisteva la logica, quindi non sapevo se volevo far logica o matematica, insomma. E sono partito a Ginevra dicendomi che potevo studiare matematica per approfondire l'aspetto matematico della logica, ma che Ginevra proponeva anche uno studio di filosofia che avrei potuto seguire allo stesso tempo. E poi il progetto l'ho lasciato perdere perché ancora una volta ho incontrato delle persone che mi hanno fatto amare la matematica. Quindi io penso che, prima cosa, uno non può capire veramente cosa sia stata la mia passione per la matematica universitaria, perché non è la stessa matematica che si insegna anche alla fine del liceo. E per quello che riguarda il disamore per la matematica o l'aritmetica, a seconda del livello, è un problema complesso. Comunque, quando mi presento come matematico, alle serate spesso o la gente non mi parla più o ci tiene assolutamente a dirmi o che amava molto la matematica ma ha smesso, o al contrario che proprio non... Cioè, appunto, io ho avuto una relazione, diciamo, passionale, perché ne ho fatto il mio lavoro, la ricerca, però ho l'impressione che magari la soluzione a questa questione del disamore per la matematica sta proprio nel fatto che suscita una passione, insomma, ci si o piace o non piace.
E sicuramente avremo occasione di tornare su questo tema ai nostri microfoni, tornando un po' alla sua biografia, quindi a questo iter che stiamo facendo. Dopo Ginevra si è trasferito negli Stati Uniti. Qual è stato il suo impatto con la vita negli Stati Uniti negli anni di professore assistente all'Università di Harvard?
Io sono arrivato negli Stati Uniti sulla costa est, nella zona di Boston, che è la parte degli Stati Uniti che assomiglia di più all'Europa. È una città dove si trovano tutti i formaggi francesi che si cercano, che non è il caso del resto degli Stati Uniti. Lì ho lavorato ancora di più che quando ero a Ginevra, e era un microcosmo, quindi era molto stimolante dal punto di vista intellettuale, così. Quindi quello che ho fatto lì mi è piaciuto, però dopo 3 anni ho deciso di tornare in Europa.
Sì, in effetti nel 93 si è trasferito all'Università di Bordeaux, dove è stato professore ordinario e dove ha assunto anche incarichi direttivi e incarichi di gestione. Dunque un'attività duplice di insegnamento e di gestione accademica. Come pensa di mettere a frutto questa esperienza di governo nella guida dell'Università della Svizzera Italiana?
Beh, è un po' come se le varie cose che ho fatto nella mia vita tendono un po' verso questo posto di direttore, e tra l'altro anche la mia esperienza nel gruppo Rock, voglio dire, il fatto che sono qui con lei che parlo in un microfono, cioè il genere di cose che si impara piuttosto suonando in un gruppo rock che facendo il matematico o anche il vicepresidente dell'università. Però quello che ho imparato più concretamente e che vorrei mettere a profitto in qualità di rettore dell'Università della Svizzera Italiana è l'importanza del lavoro con le persone. Cioè è una cosa che si dice magari senza troppo crederci, che insomma sono le persone che fanno la ricchezza di un'istituzione. È proprio vero, e quindi anche se ho naturalmente una certa abilità con le procedure formali, il fondo è comunque, cioè uno può prendere delle decisioni ma poi per mettere in atto ci vogliono delle persone, non si può fare niente quasi da solo in un'università, e quindi è importante che oltre che avere buoni processi organizzativi, che insomma lo si faccia con i collaboratori, che si crei un ambiente. Quindi queste sono cose che ho imparato a poco e penso di aver affinato uno stile di management che vorrei mettere a profitto dell'Università della Svizzera Italiana.
Solitamente siamo abituati a immaginare il matematico come una figura solitaria che lavora nel suo studio, quindi non sarà il caso appunto in questa nuova attività che l'aspetta.
Come forse gli ascoltatori sanno, cioè il rettore è stato nominato dal Consiglio dell'Università. E quindi forse anche per una grande quantità dei membri dell'università questa è la prima volta in cui sentiranno la voce del rettore dell'università, ma quello che io prevedo di fare, che ormai la procedura è quella che è, di scelta del rettore, io penso che è molto importante che appunto la mia porta resti aperta e che comunque i membri dell'università possano incontrarmi, cioè naturalmente non tutti allo stesso momento, ma penso che sia una delle cose fondamentali che il rettore dovrà fare in questi prossimi anni.
Cioè vivere proprio nell'Ateneo insieme alle persone che lo animano, quindi professori, studenti. Lei si è imposto su 18 candidati in un concorso internazionale. Ecco, ma cosa l'ha spinta? Abbiamo già parlato della sfida, che lei sentiva questa quasi necessità di tornare anche nella Svizzera italiana con un ruolo direttivo. Cosa l'ha spinta a concorrere alla posizione di rettore dell'Università della Svizzera Italiana?
In fondo è stata un'opportunità, sono quelle cose che succedono nella vita. è un membro della mia famiglia che semplicemente mi ha trasmesso un articolo del Corriere del Ticino che annunciava nel dicembre del 2015 che si apriva questo concorso.
Bando di concorso.
E visto che io sono stato vicepresidente dell'Università di Bordeaux, mi ha detto magari ti interessa. E io mi sono informato, ho guardato su internet, ho parlato con amici, con colleghi. E a Natale 2015 non pensavo di fare questo, cioè avevo tanti altri progetti e pensavo di essere in grado di fare questo lavoro e quindi ho fatto il concorso.
Un concorso dal quale è uscito vincente. Durante le sue visite, i suoi colloqui, immagino numerosi prima della nomina vera e propria, che idea si è fatto dell'Università della Svizzera Italiana? Diceva che appunto man mano andava scoprendo vari aspetti che prima non conosceva.
Beh, mi ha fatto un'ottima impressione. E poi una cosa che è successa spesso e in maniera un po' ricorrente era che quindi a un certo punto cercavo di immaginarmi cosa si sarebbe potuto fare per migliorare le cose. E quindi mi inventavo qualcosa, mi immaginavo qualcosa e poi approfondendo le mie ricerche mi rendevo conto che era già stato fatto. E questa è una cosa che è successa molto spesso. In pratica, cioè, anche se mi chiedesse adesso cosa ci sarebbe da fare per migliorare, il sentimento che ho avuto è che l'essenziale è stato fatto. E appunto, quando io parlo di una sfida, è soprattutto una sfida appunto, dal punto di vista personale, perché penso che come minimo dovrei cercare di fare altrettanto bene che i due presidenti precedenti. È veramente una sfida in questo senso.
All'ultimo Dies Academicus si è parlato di una facoltà di scienze umane. Vede scenari di sviluppo in questa direzione?
Io penso che la proposta di una facoltà di scienze umane, cioè la prendo più come una proposta, diciamo, concreta, nel senso bisogna far questo, questo e quello, la prendo come una domanda, come l'indicazione che bisogna riflettere a certe questioni. E quindi io sono perfettamente d'accordo che bisogna affrontare certi temi di riflessione riguardo alla strutturazione interna e una certa dinamica da sviluppare in seno all'Università della Svizzera Italiana. E poi vedremo assieme che cosa ne uscirà. Effettivamente c'è del lavoro da fare in quel campo.
Si è parlato anche di fare dell'Università della Svizzera Italiana una scuola politecnica federale alla stessa stregua delle due scuole di Zurigo e di Losanna. Lei arriva dall'esterno, quindi comunque ha già una visione abbastanza chiara. Non è un progetto un po' troppo ambizioso per un cantone in fondo piccolo con un ateneo che ha solo 3.000 studenti?
Io credo che capisco l'idea che sta dietro a questa proposta. Penso che una scuola universitaria federale potrebbe avere un senso in Ticino. Penso che ci si possa arrivare tranquillamente. Lei parla di ambiziosa, penso che nessuno possa mettere un termine. La domanda che mi faccio io, venendo da fuori, è in fondo cosa vuol dire federale. Penso che ci deve essere un progetto, diciamo, politico, nel senso che a seconda di come si considera la confederazione, diciamo, a livello di Berna, a livello dei cantoni, il progetto si può fare o no. Nel senso che se è una confederazione, diciamo, un po' atomizzata, così, dove i cantoni prendono più autonomie per certe cose, dove non si crede più, cioè non so, è un po' come la battaglia per l'italiano, no? In Svizzera. Cioè cos'è la posizione della lingua italiana in Svizzera? È un po' lo stesso genere di considerazione. Questo naturalmente non è l'USI da sola che lo definirà, cos'è la Confederazione Svizzera tra 10 anni.
L'Università della Svizzera Italiana, ateneo di lingua italiana, l'unico al di fuori dei confini nazionali italiani, sorge in una regione di frontiera, in un panorama universitario come quello nazionale, improntato alla collaborazione e nello stesso tempo soggetto a un forte regime di competizione e di concorrenza. Ne abbiamo già parlato in passato ai nostri microfoni. Quali sono, secondo lei, i potenziali di crescita in questo contesto particolare, direi?
Questa tensione tra cooperazione e collaborazione è una tensione che esiste dappertutto nel mondo universitario, anche perché non è mai una competizione, voglio dire, che porta all'uccisione dell'avversario. E questa tensione penso che sia stata gestita bene dall'Università della Svizzera Italiana. Penso che ci sono delle cooperazioni molto importanti, in particolare con la Scuola Politecnica Federale di Zurigo, ma adesso anche con l'Università di Basilea di Zurigo, nel quadro della creazione del Master in Medicina Umana, e con altri atenei e comunque sempre nel quadro di Swiss Universities. Per quello che riguarda il fatto di essere un'università di frontiera, cioè è il caso anche dell'Università di Ginevra, dell'Università di Neuchâtel, ma anche della Scuola Politecnica Federale di Losanna, che ha tantissimi studenti francesi, come noi abbiamo tanti studenti italiani. Anche questa è una cosa che è specifica del mondo universitario, quindi Io penso che tutte queste sono delle ricchezze, sono dei livelli su cui bisogna giocare e sempre mantenendo, diciamo, una fedeltà a quelli che sono, secondo me, i valori che hanno fatto di questa università, l'università di qualità, appunto, che è adesso.
Al momento della sua fondazione, l'Università della Svizzera Italiana è stata soggetta anche a molte spinte contrastanti, ci sono state polemiche. Quali legami immagina di instaurare con il territorio in cui l'università cresce e si sviluppa?
A me sembra che ci sia, diciamo, un saldo negativo di comunicazione diretta con il territorio, nel senso che è chiaro che c'è un buon legame con la tutela, con il Consiglio di Stato,
con
il mondo politico in genere, che naturalmente sono rappresentanti del popolo in un certo senso. I media, che non mi sembra che siano fondamentalmente ostili all'Università Svizzera Italiana, anche se ogni tanto questionano questo o quell'altro, però penso che ci sia spazio per un contatto più diretto e quindi io spero di riuscire a stabilire un contatto diretto, non con ogni ticinese naturalmente, ma insomma di fare in modo che l'istituzione sia più disponibile a rispondere a certe domande, che magari sono domande alle quali noi non pensiamo, per spiegare cos'è l'interesse di avere un'università. In fondo 20 anni è poco.
Tornando al panorama nazionale, ma non solo, addirittura europeo, con l'adozione del sistema di Bologna e la partecipazione ai programmi quadro di ricerca europei, la Svizzera si era dichiarata a favore di uno spazio europeo dell'istruzione superiore caratterizzato dalla mobilità di studenti e ricercatori. Dopo la votazione del 9 febbraio, il panorama universitario svizzero si confronta attualmente con grandi incertezze sul futuro della sua apertura e della sua competitività. C'è un dibattito in corso anche a livello della conferenza dei rettori delle università svizzere, di cui anche lei farà parte. Come valuta, professor Erez, il crescente isolamento dopo l'esclusione della Svizzera dai programmi Erasmus+ e Horizon 2000, che priveranno il mondo accademico svizzero della possibilità di accedere a importanti fonti di finanziamento?
Una storia un po' triste. Effettivamente, a un certo punto, la costruzione dello spazio europeo dell'insegnamento superiore è una bella avventura, cioè per averla vissuta in Francia direttamente, cioè dall'inizio degli anni 2000, è una decisione politica dei ministeri, non è una decisione di Bruxelles. Sono i ministri che si sono messi assieme, che hanno deciso di fare questa cosa, quindi non è una cosa che viene dall'alto così. La competenza per l'insegnamento superiore è negli stati, quindi secondo me è un buon esempio di come gli stati europei possono lavorare assieme. La Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, però ha partecipato a questo sforzo, per dire, la Russia fa parte dello spazio europeo, cioè quindi l'influenza di un certo modo di fare le cose, di insegnare, di far ricerca, fa parte anche di geopolitica, quindi la Svizzera continuerà a far parte di queste aree. Il fatto di poter continuare a partecipare ai programmi è un'altra cosa, nel senso che per partecipare ai programmi la Svizzera deve arrivare a un accordo con Bruxelles, perché i programmi invece loro sono finanziati dalla Commissione, ma sono finanziati dalla Commissione nel senso che la Commissione non ha un budget, non ci sono tasse europee, quindi sono gli stati che danno soldi a Bruxelles che poi li ridistribuisce nei programmi. E quello che è un po' triste è che, prima cosa, se le cose vanno male in questi negoziati non potremo più partecipare a una competizione che è comunque salutare. E poi è triste anche perché la Svizzera in questo gioco, diciamo, in questa competizione era molto efficace. Per ogni euro che partiva a Bruxelles, i ricercatori svizzeri riuscivano a recuperare 1,5 euro. La Francia riesce a recuperare solo 0,8. Io spero che si riesca a trovare un accordo, non è detto, ma se non si trova non è una catastrofe, perché comunque i soldi che andavano a Bruxelles restano in Svizzera e si gestiranno al meglio, insomma.
Siamo in conclusione della nostra conversazione. Lei, professor Erez, si trasferirà in Ticino con la sua famiglia. Quale aspetto pensa più le mancherà della Francia, di Bordeaux e della realtà che lascia alle spalle?
Una cosa che mi ha fatto molto piacere in Francia, che mi ha appunto arricchito, è tutto lo sviluppo delle scienze umane. Cioè, penso che in Francia sono molto forti in questo ambito. Les intellectuels sviluppano la loro attività al di fuori delle università, che tra l'altro può anche creare dei problemi. Ma per esempio una delle radio che ascoltavo di più in Francia era France Culture, che è una radio fantastica. Quindi forse questo è il genere di cose che mi mancano.
Vorrà dire che ascolterà Rete 2.
Vorrà dire che ascolterò Rete 2.
Allora, professor Boas Erez, grazie per essere stato con noi. Molti auguri per il suo lavoro.
Grazie mille.